Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il signor Orazio Pagani, presidente della Pagani Automobili, casa automobilistica italiana specializzata nella produzione di automobili ad elevate prestazioni. La casa automobilistica è situata a San Cesario sul Panaro in Emilia-Romagna. Buonasera, signor Pagani, come sta?
Buonasera, molto bene, grazie.
Allora, lei è nato a Casilda, provincia di Santa Fe. Come sono stati gli inizi della sua carriera?
Beh, diciamo che okay, sono nato in questa piccola città della Pampas, una città dove non c'era indubbiamente una cultura tecnica piuttosto che artistica, che quello che io sognavo, però era una città con una grande spinta, con delle industrie, con e quando ero ragazzo erano anni comunque belli per l'Argentina, perciò gli anni 60, perciò ho vissuto una bellissima infanzia, una bella adolescenza. Poi diciamo già le cose sono complicate in generale in Argentina, insomma negli anni 70-80, ed è diventato più difficile, però io sono stato molto felice nella mia città, così come lo sono adesso quando vado lì.
Perché emigrato?
Diciamo che io ho avuto fin da ragazzino una... Devo dire che sono stato molto fortunato, perché ho avuto fin da ragazzino un ideale, una passione, perciò quando hai un ideale, una passione, vuol dire che hai energia dentro di te, così ti spinge ogni giorno a alzarti con voglia, con desiderio di fare delle cose, con curiosità. E attraverso qualche poca rivista che si vedevano in Argentina di automobili, ho scoperto che da qualche parte del mondo c'era una città che si chiamava Modena, dove a Modena c'era la Ferrari, la Maserati, vicino alla Lamborghini. Insomma, già quando avevo 10-12 anni ho scoperto questo mondo, questa terra dove fortunatamente ci abito adesso. E perciò c'era una magia vedendo queste macchine, questi inserti che c'erano in una rivista soprattutto che si chiamava Automundo, dove appunto si parlava delle macchine fatte in questa Modena, no? E poi un altro incontro fortuito è stato quando a circa 13 anni, attraverso una rivista selezione del River Digest, un mensile che si pubblicava in Argentina, ma anche dopo qui in Italia, l'ho visto, ho scoperto attraverso un articolo al grande Leonardo da Vinci. E quello che mi colpì tantissimo era una frase di Leonardo che diceva che arte e scienza potevano camminare mano nella mano. E per questo ragazzino che ero io, appassionato d'arte, di musica, insomma con una inclinazione molto artistica, ma anche fortemente incuriosito dalle materie tecniche, avere scoperto che Leonardo già 500 anni fa pensava che l'arte e la scienza potevano camminare insieme è stata una cosa fantastica, perché in qualche modo mi ha aperto la porta del mondo che io volevo percorrere. Perciò è lì dove ho cominciato a immaginare che sarei venuto in Italia. Anzi, mia mamma mi diceva che quando avevo 14-15 anni, e io le dicevo, ma con molta così sicurezza, mamma, io andrò a Modena a disegnare e costruire le mie macchine. Perciò devo dire di essere stato molto molto, diciamo così, fortunato di avere scoperto questo mondo, ecco, e aver poi perseguito questo sogno che mi ha dato l'energia per poi arrivare qui.
Lei è grande fan del pilota argentino ormai deceduto Juan Manuel Fangio. Come sono stati i suoi rapporti con lui?
Allora, ho conosciuto Fangio nel 1982 attraverso una chiamata, una telefonata che gli ha fatto quello che io ritengo il miglior progettista argentino di tutti i tempi, che si chiama Oreste Berta, che è stato anche così il mio idolo dell'infanzia. E loro avevano un rapporto straordinario e io ho conosciuto Berta e gli ho detto: guarda, io voglio andare, ti serve molto andare a lavorare in Europa. E gli ho raccontato quello che era il mio sogno. Io a quei tempi avevo fatto una macchina, avevo solo 21-22 anni, avevo fatto una macchina da corsa che correva in una categoria che si chiama Formula 2 Nacional Argentina, si chiamava. E perciò tramite questa persona ho incontrato Fangio nella sede centrale della Mercedes-Benz Argentina, dove lui era o presidente o vicepresidente, e l'incontro è stato molto bello perché mi sono trovato davanti una persona che era logicamente l'idolo di tutti gli argentini, però ho trovato non solo questo straordinario campione della Formula 1, ma ho trovato una persona gentilissima, molto educata, che ti faceva stare proprio, anche se ero un sconosciuto, mi ha fatto sentire subito a mio agio. E così mi ha dato quella serenità, quella cosa che ti serve per poter poi parlare e raccontarle quello che erano i miei sogni. Perciò dopo, questo è stato nell'82, sono stato poi molto amico, è stato un mio maestro fino al 95, che poi è mancato, e devo dire, ogni volta che veniva in Italia veniva a casa mia, o ci vedevamo, lo andavo a raggiungere, e mi ha dato tantissimi consigli. È stato lui che mi ha messo in contatto con la Daimler, con la Mercedes, che è quella compagnia, che è la compagnia che fornisce e costruisce i motori per le mie macchine. Perciò, guardi, si devo con poche parole dire che cosa era Fangio, credo che le parole siano queste. C'è un libro scritto da un scrittore di cognome Cardoso, argentino, che in qualche modo sintetizza cosa era Fangio. E il libro si chiama Quando l'uomo è più del mito, ovvero Quando l'hombre es más que el mito. Effettivamente lui è stata la prima persona, il primo pilota a conquistare 5 volte il campionato del mondo di Formula 1, ma io credo che che come persona fosse ancora più importante che come pilota, e non è poco.
Ho capito, lui lo ha aiutato.
Lui ha, quando mi ha conosciuto, che ha visto questo curriculum, ne ha visto i lavori che avevo fatto nonostante ero abbastanza giovane, e ha preparato 5 lettere di raccomandazione per Enzo Ferrari, Giulio Alfieri, che era il capo della Lamborghini, per Alejandro De Tomaso, che aveva questa fabbrica di automobili, Osella e Chitti, che era il capo di Alfa Romeo Formula 1. E lui disse una cosa che poi rimase una, per me, come anche un grande impegno, e anche ha incentivato, credo, ancora di più il senso della responsabilità. Cioè, lui mi ha detto: ho fatto molte lettere di presentazione in vita mia, ma questa è la seconda volta che faccio delle lettere di raccomandazione. Perciò quando una persona, ho pensato io, no? Quando una persona come lui fa una lettera di raccomandazione, vuol dire si sta esponendo, cioè sta confermando che io sono una persona così che merito di essere ascoltato o che mi sia data un'opportunità. E questo logicamente è stato così impegnativo per me, no? Perché in tutti i momenti, ma anche Osier stesso, ringrazio perché lui ci abbia creduto, che è stato sicuramente stimolante per me che lui ci abbia creduto, però continuo ancora a essere presente in me il fatto che nonostante ho 63 anni, non ho più 26 anni come quando l'avevo conosciuto, questo cercare di fare le cose fatte bene, con responsabilità, con serietà, con rigore, insomma un po' come con buon senso, con umiltà, un po' secondo anche i canoni e le regole, che erano anche le regole della vita di Fangio, insomma credo che era il meno che io potevo fare e che devo fare ancora tuttora.
Lei ha lavorato per parecchi anni presso la Lamborghini. Com'è stata l'esperienza?
È stata un'esperienza molto molto bella, perché sono partito come operaio di terzo livello, proprio dal basso basso, lavorando in officina. È stato difficile perché era un straniero, che avevo una tanta voglia di fare delle cose, e appena poco dopo che sono entrato in Lamborghini come operaio già mi hanno offerto dopo 3 mesi di occupare anche un ruolo importante, ma che nel campo della gestione della tutta la sperimentazione della carrozzeria, cosa che non ho accettato perché non mi sentivo preparato. E io ero convinto che io volevo imparare, diciamo, ero molto giovane, perciò il mio traguardo era imparare, e perciò farmi insegnare da tutta questa gente estremamente preparata. Loro invece mi vedevano come un qualcuno che era arrivato per prendere il loro posto, e allora facevo fatica a imparare di queste persone perché non mi insegnavano, e perciò non è stato così facile. Poi la mia ambizione era disegnare delle macchine, volevo fare delle cose in fibra di carbonio e loro non ci credevano, insomma ci sono stati tutta una serie di ostacoli, però questi sono appunto secondo me le cose che ti formano nella vita, cioè alla fine se tutto è facile tu non riesci a temperarti, ad affrontare le situazioni difficili, perciò io credo che tutte le difficoltà che ho affrontato nel primo periodo, nei primi 4-5 anni, che poi invece la mia posizione si è consolidata fortemente perché sono diventato il capo del disegno, il capo dei compositi, insomma era uno dei riferimenti a livello tecnico all'interno della fabbrica, perciò partecipavo a tutti i progetti più importanti, insomma ho lavorato con loro 9-10 anni, all'inizio è stata dura, dopo è stata impegnativa, però devo veramente tantissimo alla Lamborghini, e se lei mi potesse vedere adesso, in questo momento ho una felpa della Lamborghini addosso, e me ne rendo conto che oggi sono andato a lavorare con questa felpa della Lamborghini.
La concorrenza?
Che no, non è concorrenza, abbiamo un rapporto veramente bellissimo, molto. Ci vediamo una volta al mese con il CEO della Lamborghini, proprio appunto per scambiare delle idee, per pensare al futuro dell'automobile, non soltanto a quello della Pagani, però a quello della Lamborghini.
Volevo chiederle, la sua casa produce automobili molto sofisticate. Chi sono i vostri clienti e quante vetture fate all'anno?
Ecco, allora noi facciamo 40, in media 40-45 vetture all'anno, le nostre sono le macchine anche più costose, diciamo come prezzo base, perché si aggirano attorno ai 3 milioni, dai 3 milioni di dollari in su, e perciò come macchine di produzione regolarmente omologate, perché le nostre macchine sono omologate in tutto il pianeta, sono omologate secondo gli standard più alti degli Stati Uniti, come una Mercedes, sono omologate secondo gli standard più alti dell'Europa, come sempre come una Mercedes, una Fiat o una macchina di quel tipo. I nostri clienti sono sì persone che logicamente hanno denaro, perché contrariamente non potrebbero comprare macchine così costose, però sono gente in generale, gente di un profilo basso, gente che comunque ha fatto fatica nella vita e magari sono arrivate a un certo punto raggiungendo un certo status a livello di così come imprenditori, come nel loro mestiere, e che alla fine si regalano un po' queste cose, questi giochi, questi giocattoli, se vuoi anche un po' inutili, però come le nostre macchine, come una Ferrari, come una Lamborghini, insomma come queste macchine che non sono imprescindibili per portare i bimbi a scuola, ma che diventano comunque un premio se hai lavorato. Sono persone con cui noi impariamo moltissimo, sono estremamente presenti durante il processo di progettazione, di realizzazione di ogni macchina. Lei pensi che ogni macchina è un po' un vestito su misura, perciò non ce n'è mai una macchina uguale all'altra. Spesso impieghiamo 4 anni da quando ci ordinano una macchina a quando la realizziamo, perciò c'è tutto un percorso che viviamo insieme, estremamente emotivo, estremamente bello. I nostri clienti sono il nostro più grande patrimonio, e noi abbiamo una frase scritta un po' dappertutto all'interno della Pagani che dice che il datore di cliente, il vero datore di lavoro, perdon, è il nostro cliente, non sono io. È lui che sostiene le nostre famiglie.
Secondo lei il futuro appartiene alle automobili elettriche?
Ma io credo che stiamo vivendo in un momento dei cambiamenti, diciamo, però in generale ci sono sempre stati comunque dei cambiamenti, e adesso forse in maniera un pochettino più accelerata. Allora, cerchiamo di essere un pochettino pragmatici. Ancora oggi il 90% più o meno dell'energia a livello globale viene prodotta con delle fonti così tradizionali, il petrolio, il carbone, perciò non viene prodotta con delle fonti alternative naturali, e perciò non possiamo immaginare che tutte le automobili di questo mondo in questo momento possano girare senza inquinare se l'energia proviene da fonti che sono fortemente inquinanti. Detto questo, credo che allo stato dell'arte, e magari per i prossimi 5, 6, 7 anni, un buon compromesso potrebbe essere la piccola macchina per girare nella città dove c'è una quantità, diciamo, una massa importante di persone, perciò girare con delle piccole macchine elettriche, tanto nella grande città non abbiamo bisogno di macchine che facciano i 200 all'ora, no? E non abbiamo nemmeno bisogno di grandi macchine di grande dimensione, perché se noi osserviamo, di solito in una macchina ci vanno una, massimo due persone. Perciò la piccola macchina per la città, credo che un buon compromesso sia la macchina elettrica. Già quando dobbiamo spostarci a fare delle strade, dei percorsi più lunghi, non in questo momento la macchina elettrica, noi abbiamo un'area nella nostra compagnia che studia soltanto questo, perciò la macchina elettrica al momento non è la macchina più efficace, più efficiente. Consideriamo anche che ancora non ci sono le strutture, infrastrutture in grado di poter fermarti, caricare la macchina in pochissimo tempo, così come uno fa con una macchina con un motore termico. Perciò, detto questo, tutti i costruttori, compresi anche noi, stiamo lavorando sia sull'ibrido, e stiamo lavorando anche sulla macchina elettrica. Ad esempio, noi nel 2024 presenteremo una macchina, una delle versioni della nuova macchina sarà full electric, perciò completamente elettrica, e stiamo già lavorando in questo progetto, c'è un team che lavora da 2 anni, ecco, su questo. Io credo che non dobbiamo essere troppo demagogici, dobbiamo essere pragmatici, realisti, di andare proprio step by step. Dobbiamo preoccuparci e farci venire delle idee a tutti di come produrre energia, di come trovare delle fonti, diciamo, naturali per produrre energia, fare in maniera che questa produzione di energia abbia un costo ragionevole, e poi man mano, insomma, tutto si metterà come si deve mettere. Ecco, intanto, se vogliamo salvare il pianeta, possiamo cominciare a fare in maniera più responsabile la raccolta differenziata, possiamo mettere a posto le caldaie che abbiamo in casa che bruciano male, insomma possiamo fare delle azioni responsabili.
Altre cose.
E non caricare tutto sull'automobile, che poi alla fine io vedo lo sforzo che fanno tutti i costruttori di automobili, è impressionante, perciò non possiamo pensare che l'automobile è solo quello che rovina, ecco, il pianeta. Basta vedere quando esce un 747 o un Airbus A380, quando decola, inquina di più, non ha i catalizzatori, non ha niente, diciamo,
inquina un po' di più
rispetto a tutte le Ferrari che girano nel mondo durante un giorno, ecco.
Allora, signor Pagani, noi la ringraziamo di questo collegamento e sarà presto.
Grazie mille e saluti a tutti e i nostri connazionali dell'Argentina.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci, grazie.